Ok. Allora, ricominciamo, adesso sembra andare tutto bene. Dunque, la volta scorsa, con la vostra pazienza, io ho fatto un'introduzione molto lunga sul concetto di meditazione nella Kabbalah, appunto, dimostrando che la meditazione non è mai una disciplina a sé stante, quindi non è mai una parte, diciamo così, normativa o rituale avulsa dalla più larga concezione della teologica e teosofica dell'ebraismo, ma è sempre una parte, senz'altro importante, ma una parte integrante di un sistema religioso più ampio. L'unica eccezione, come abbiamo visto, è stata quella di Abu Lafia, il quale tentò di proporre, diciamo così, una corrente mistica o cabalistica in cui la meditazione poteva essere non solo il mezzo, ma addirittura il fine stesso della meditazione religiosa. Tuttavia, questo è una concezione che è un principio che è stato proposto da Moshe Idel, su cui ci sono anche delle possibili obiezioni da fare. La prima delle quali è se una forma più o meno episodica, per quanto importante, ma più o meno episodica nella millenaria storia della Kabbalah, possa effettivamente rappresentare un esempio storico costitutivo, per cui si possa effettivamente pensare che sia esistita una corrente della Kabbalah e non sia stato invece qualcosa di idiosincratico, tipico solo di un unico individuo, e quindi non abbia mai effettivamente costituito una possibilità, in questo caso mistica, assieme alle altre. Io comincerei facendo un breve riassunto della prima parte, perché oggi dovremo vedere una cosa particolare, ve lo anticipo. Ciò che dovremo vedere è che, rispetto alla struttura della Kabbalah classica, con lo sviluppo dello Zohar e con i commenti allo Zohar, che è uno dei più conosciuti, se non il più conosciuto testo di Kabbalah, si sviluppa una teoria mistica estremamente più complessa, che viene a configurarsi, diciamo così, per esprimerci in maniera un po' barbara, viene a configurarsi nella forma di una sorta di psicologia divina. Ovviamente nel senso, si tratta di una psicologia che coinvolge tanto Dio quanto l'uomo in un rapporto quasi simbiotico, dopo ne parleremo. E il mio suggerimento, che ho avuto la fortuna di parlarne con esperti di ben più alto calibro del mio, soprattutto un paio di studiosi israeliani, la mia idea è che questo successivo passaggio verso una sorta di psicologia divina abbia poi contribuito a sviluppare il concetto di meditazione nell'ebraismo in maniera finalmente quasi indipendente dal pensiero religioso, dalla forma religiosa, dalla mistica stessa. E questo soprattutto si realizza, lo vedremo nella seconda parte di questo incontro, nella Kabbalah moderna, dove sostanzialmente tutto l'apparato che ora vedremo, teologico e teosofico della Kabbalah luriana, che è ancora più pesante e ancora più complesso di quello della cosiddetta Kabbalah classica, viene di fatto messo da parte e se ne recepisce soprattutto, lo dico quasi in maniera scherzosa, lo spirito più importante, che sarebbe appunto: la meditazione serve a raggiungere una condizione dell'anima, in un certo senso permette anche a Dio di raggiungere una certa condizione dell'anima, e nella sua versione, diciamo così, più secolarizzata, la meditazione diventa effettivamente, la meditazione ebraica, pur chiamandosi cabalista, diviene una forma di mindfulness, una forma di new age, una forma di rapporto con se stessi e con la comunità, che è certamente apprezzabile, però se la si vede nello sviluppo teologico e storico, o in tedesco sarebbe religionswissenschaftlich, cioè per quanto riguarda, concerne la storia della religione come scienza, si vede in effetti un progressivo impatto della secolarizzazione anche su questo aspetto del pensiero ebraico o della religione ebraica. Per cui di fatto anche la Kabbalah, che sembra dover sempre proporre un concetto teosofico molto forte, in effetti è suscettibile di una secolarizzazione e quindi di una evoluzione al di fuori della tradizione. Lo vedremo in maniera più accurata nella seconda parte di questo incontro. Ciò che è importante ricordare rispetto all'incontro due settimane fa è che, qui tralasciando, quindi tagliando un po' con l'accetta la storia della mistica ebraica, tralasciando ovviamente la questione molto importante se mistica e Kabbalah coincidano, io abbiamo già visto che in un certo senso non coincidono, ci sono forme di mistica ebraica che non sono necessariamente cabalistiche, ove per cabalistico si intenda esclusivamente una forma di meditazione, di speculazione o di pratica connessa al mondo delle Sefirot. Dall'altra parte, abbiamo anche tralasciato di vedere gli sviluppi, richiederebbero un corso universitario, dal pensiero biblico al pensiero post-biblico, al pensiero talmudico, post-talmudico e alla mistica tra il periodo del Talmud e la mistica nascente nell'Alto Medioevo. Tutte queste forme non sono cabalistiche in senso stretto, perché non hanno alcun accenno a quella che sarà poi appunto la Kabbalah classica, cioè la dottrina per cui Dio emana un mondo, un pleroma di forze divine chiamate Sefirot. Tuttavia è importante ricordare che ciascuno di questi elementi viene acquisito, rielaborato e modificato dalla Kabbalah classica, che ovviamente attinge alla tradizione precedente. E ciò che abbiamo verificato soprattutto la volta precedente è che la Kabbalah classica propone una forma di ascensione dell'anima che può essere anche coincidente con il fatto di pregare, per cui è richiesta una concentrazione, ricordiamo questa parola, la kavanah, la intenzione della mente di dirigersi verso Dio, e la preghiera segue anche un determinato percorso, si unisce all'anima intellettuale, ovviamente, entrambe si elevano verso Dio. Richiede forme di purificazione rituale, magari anche forme di digiuno o di mortificazione, cose insomma abbastanza comuni, ma richiedono anche questo aspetto, ovviamente, proprio perché l'ascensione verso il divino è in senso ebraico anche l'ingresso in una dimensione del sacro. La dimensione del sacro richiede di purificarsi, anche se ovviamente poi anche questo è un altro tema per un corso universitario, le dimensioni di sacro e profano sono quasi invertite, nel senso che il sacro è ciò che contamina, non è che siamo che noi che contaminiamo ciò che è sacro, viceversa il sacro contamina noi che siamo tutti quanti profani, perché siamo esseri profani, ma in determinate circostanze, che sono sia corporee che spirituali, o temporale, quindi nel caso di Shabbat, nel caso di na nascita, morte o nel caso di manifestazioni corporee, come ad esempio le mestruazioni o altro, c'è un contatto con l'aldilà, diciamo così, con la forza vitale del mondo, e questo ovviamente ci rende non più profani, ma ci mette a contatto con il mistero dell'esistente. E in questo senso noi veniamo contaminati da questo sacro, perché veniamo tolti a forza dalla dimensione profana in cui siamo. Il discorso o il concetto di meditazione non è estraneo a questo, ovviamente, il che può sembrare paradossale, perché si intende dire che la meditazione sia collegata a una forma di purificazione, ma allo stesso tempo l'ingresso nel sacro è un contatto con una dimensione che sporca il profano, cioè lo rende qualitativamente diverso. da ciò che è usuale o quotidiano. In questo rispetto, l'osservanza dei precetti è costantemente una forma tipica aggiuntiva di conseguire non solo uno stato meditativo, dove meditativo va a confondersi anche con il fatto di concentrarsi mentalmente verso una mitzvah o un precetto, ma anche perché appunto tutto l'essere in sé viene coinvolto, tutto l'uomo in sé viene coinvolto in questa ascensione. Non c'è in senso neoplatonico un distacco dell'anima che sale, cioè magari forse negli Eichalot, cioè nella mistica pre-cabalistica, alto medievale, in cui si parla di dimensioni del divino a cui si può accedere in forme di purificazione, tipicamente appunto neoplatonica, ma tutto insieme è necessaria anche una partecipazione del corpo, cioè di tutto l'essere insieme, non c'è in senso né dottrinale né rituale una distinzione precisa tra corpo e anima, tutto l'uomo in sé è qualitativamente degno di ascendere o elevarsi verso Dio. Non è che sia da distaccarsi da un corpo che è una prigione. Questa concettualità è totalmente estranea. Quindi, siccome l'uomo nel suo complesso può e deve accedere al divino, i precetti sono un mezzo per accedere a questo. I quali precetti non sono semplicemente, diciamo così, quelli tra virgolette morali o etici, ma sono anche quelli che coinvolgono una determinata ritualità, una determinata forma di mangiare o astenersi dalle bevande, e così via. E poi abbiamo visto, in maniera molto breve, che, ho già anticipato, che forse c'è stato un solo singolo vero esponente di una cabala totalmente meditativa, e questo è stato Abraham Abulafia, a fine dell'Alto Medioevo, su questo punto rimane sempre la perplessità scientifica o diciamo così accademica di chiedersi se effettivamente l'esistenza di un solo unico rappresentante e pochi adepti sia sufficiente per parlare di una corrente e non sia invece, come qualcuno malignamente mi ha detto, Moshe Idel l'ha inventato per far carriera accademica. Però diciamo così, in senso lato, la cabala più conosciuta è la cabala teosofica, cioè quella che suggerisce una dottrina, una sofia, una conoscenza sulla natura di Dio, per il quale il conseguimento di uno stato meditativo, sia esso inteso come una concentrazione per seguire la legge ebraica, sia effettivamente una forma di meditazione e di elevazione della mente, queste forme. Come dire, non sono mai a sé stanti, sono sempre collegate a una pratica più complessa. Tuttavia, non estranee all'uso di determinate tecniche. Il punto su cui cercherei di cominciare oggi, lasciando appunto la ripetizione di quello che abbiamo detto la volta scorsa, è che se accettiamo la divisione in tre correnti della Kabbalah, per quanto la Kabbalah estatica o profetica o meditativa, come vogliamo chiamarla, sia stata minoritaria e espressa da un singolo solo esponente, tuttavia la Kabbalah teosofica non è rimasta immune al fascino o alla necessità di incorporare anche queste pratiche. E ciò avviene in una sorta di ritorno, soprattutto con lo sviluppo della Kabbalah di Moshe Cordovero e la Kabbalah di Isaac Luria, cioè di due forme di Kabbalah che si distaccano dalla Kabbalah classica perché si rivolgono sostanzialmente soprattutto al testo dello Zohar, cioè a questa grande opera enciclopedica, cui contribuiscono anche alcuni kabbalisti classici, ma che viene elevato a paradigma, a terzo canone dell'ebraismo, dopo la Bibbia e il Talmud, c'è lo Zohar. In termini per cui, fino a Cordovero, che tenta una sistematizzazione quasi razionale della Kabbalah, a attraverso lo Zohar, lettura dello Zohar, un commento allo Zohar, sia una sorta di forma molto evoluta di teosofia, che descrive il divino come un albero delle Sefirot, quindi un pleroma strutturato in una determinata forma. Ma con Luria, appunto qui abbiamo il passaggio dalla Kabbalah classica alla Kabbalah luriana, soprattutto con Luria, abbiamo l'introduzione di una dinamica divina estremamente complessa, a cui purtroppo devo far cenno, dovrò abusare della vostra pazienza per circa un quarto d'ora, perché non solo tocca temi che sono anche molto più conosciuti, come lo Tzimtzum, quindi la contrazione di Dio, la Shevirat HaKelim, cioè la distruzione o la rottura dei vasi, quindi concetti che sono, circolano abbastanza anche tra i profani, insomma, concetti della Kabbalah. Ma sono estremamente importanti perché mostrano che, a differenza della Kabbalah classica, la Kabbalah luriana ha imposto una dinamica estrema al mondo divino. Cioè, non ha solo detto il mondo divino è strutturato in questa maniera, lasciando intendere, insomma, che una volta capito, abbiamo come la planimetria del mondo divino, come un edificio. L'edificio, scusate, è questo qui, più o meno, questo delle 10 Sefirot, a cui c'è più o meno un rapporto, se vogliamo, non chiarissimo tra Keter e Lensof, cioè la Sefirah più alta, la corona, e il Dio totalmente trascendente, l'infinito. Però, insomma, tollerando un po' qualche imperfezione concettuale, si può più o meno capire il mondo divino che è strutturato in queste 10 forme, ciascuna ha delle qualità, c'è un'interazione tra le parti destra e sinistra, e c'è la via mediana, che è la via più giusta, perché anche dal punto di vista topografico è quella più ristretta, ed è anche la via che l'anima meditativa percorre, risalendo dal basso verso l'alto. In questo caso noi dobbiamo immaginare che, da un certo punto di vista molto statico, questo albero delle Sefirot è un'evoluzione dell'Axis Mundi, per cui il mondo da basso è connesso col mondo di sopra, con una sorta di scala, ovviamente i legami sono chiaramente a Giacobbe, infatti la via mediana è attribuita dai tre patriarchi a Giacobbe, mentre invece le parti laterali attribuita da Abramo e a Isacco sono un po' più deboli, soprattutto perché la progenie di Isacco e Abramo ha prodotto dei futuri nemici di Israele, o gli archetipi dei nemici di Israele, che sono Ishmael e Edom, o Esaù, cioè cristianesimo, islamismo, se vogliamo leggere la Kabbalah anche in senso teologico-politico. Per noi qui, in questo caso, ciò che è importante è che questo schema è una sorta di mappa, non è un labirinto, anche se ci sono rapporti abbastanza imprecati tra le Sefirot, ma è una mappa, cioè l'anima che percorso deve percorrere per salire a Dio, in forma di una meditazione speciale, di concentrazione durante l'assolvimento dei precetti, oppure anche in forme meditative, sia pure mutuate da Abulafi oppure no, l'anima risale da Malchut, va Yesod, va Tiferet, poi dopo si rapporta le tre Sefirot superiori, Binah, Chochmah e Keter, perché quelle Sefirot superiori sono oltre il mondo, anche, diciamo così, angelicato del pleroma, è quasi totalmente trascendente, è puro. Quindi l'anima sale in forma con la meditazione o con la concentrazione, sale attraverso questo asse del mondo. Quindi in sé la topografia della Kabbalah classica è molto semplice, per quanto le relazioni tra le due parti, la destra e la sinistra, siano complesse, è abbastanza semplice. Infatti è quello che di solito si spiega ai corsi di Kabbalah, agli studenti, ci si ferma più o meno qui. Purtroppo questo è, per fare un esempio profano, sta al liceo quanto l'università sta a Luria, cioè questa versione della Kabbalah classica è appunto introduttiva. Non introduttiva perché sia poco elaborata, ma perché rispetto all'evoluzione successiva che avrà soprattutto con appunto l'opera di Isaac Luria, questa è solo una prima rappresentazione del rapporto con il divino. È solo uno schema semplicissimo, con la conseguenza anche che non solo dal punto di vista dottrinale le dinamiche sono molto più complesse, ma anche, peraltro, il percorso dell'anima nella meditazione deve essere di carattere diverso. Infatti vedremo di che cosa si tratta. Si tratta di qualcosa di estremamente complesso, a cui io potrò solo accennare in questa sede, però ci darà un'idea, ci aiuterà a capire perché sia possibile passare da questa forma relativamente semplice, anche un po' esoterica, di descrizione dell'universo o del pleroma divino, a una forma quasi secolarizzata di meditazione come mindfulness ebraica o altro tipo, cioè come si fa a passare dal punto di vista fenomenologico da questa forma alla forma attuale? Cosa succede? Ciò che succede è che viene impressa una dinamica a questo mondo divino, per una serie di circostanze che ora vedremo, e per restaurare l'ordine primigenio si tratta di comprendere che queste 10 sefirot si configurano, si rapportano l'un l'altra in forme non dissimili da quelle che potrebbero essere i sentimenti o la psicologia dell'individuo. In questo caso la psicologia sia dell'uomo primigenio che di Dio, nel senso che Dio stesso impara su se stesso. E in questi termini, diciamo così, non è blasfemo pensare che la Kabbalah sia anche una forma di psicoanalisi del divino stesso, nel senso che il divino impara, si evolve, configura, e questa configurazione è anche una configurazione di potenza intellettuale. Ora, il punto importante per noi da capire, per darvi un'idea, appunto a livello proprio visivo di cosa parliamo, qui a sinistra abbiamo un normalissimo albero delle Sefirot che si trova su internet, questo è preso da Wikipedia, quindi la struttura è in 10 Sefirot. Qui a destra invece abbiamo, se non mi ricordo cosa sia, è uno comunque dei vari schemi studiati che poi citerò, da Yossi Chayes, che insegna all'Università di Haifa. È uno schema estremamente più complesso, come potete vedere. Non è solo la ripetizione di questo schema, con 10 sfere, ma è una geminazione di alberi di Sefirot da Sefirot, in una forma appunto poliedrica, in un complesso che diventa molto più difficile da leggere in questi termini. Questo solo per darvi un'idea di che cosa sia, a che livello di complessità possa arrivare la Kabbalah luriana. Non c'è solo un albero delle Sefirot, ma sostanzialmente infiniti alberi delle Sefirot, perché le Sefirot sono come fossero esseri viventi divini, e quindi hanno una vita loro, una loro riproduzione, una loro configurazione e soprattutto, essendo una forma di specchio, in barba a Leibniz, una forma monadi che specchiano, diciamo così, specchiano anche in se stesse, attraverso di esse, un'infinità di mondi. Devo chiedervi ancora un po' di pazienza per capire bene di cosa si tratti quando parliamo di Kabbalah luriana. Ora, io non posso minimamente addentrarmi in le dimensioni dello Zohar, che cosa sia. È comunque, diciamo così, per dirla brevemente, un testo enorme, costituito da almeno 3 parti fondamentali. Infatti si parla ora non di Zohar, ma di letteratura zoharica. Lo Zohar vero e proprio, che per una serie di vicissitudini che è impossibile ripercorrere qui, è stato redatto come un commento mistico al Pentateuco. Lo Zohar Hadash, cioè il nuovo Zohar, che è un testo che si occupa anche delle altre porzioni del Tanakh, quindi della Bibbia, non coperte che non rientrano nel Pentateuco, e poi il Tikkunei HaZohar, cioè gli emendamenti allo Zohar, che sono un'ulteriore variazione, un'ulteriore configurazione di dottrine teosofiche. Tutti insieme questo di solito vengono chiamate lo Zohar, e in ambito religioso e ortodosso non si fa una grande distinzione. dal punto di vista scientifico, per chi, insomma, degli ebraisti e gli studi di scienza e religione, ovviamente si distingue almeno su questi tre livelli, si attribuisce chiaramente una paternità a diversi autori di questo tipo e si verificano anche le differenze non piccole anche di polemica verso l'Islam e verso il cristianesimo che ci sono in questi tre diversi testi. A noi tutto questo non interessa perché è un discorso per specialisti estremamente complesso. A noi interessa sapere che lo Zohar diventa, con questa vastità, un terzo canone dell'ebraismo e quindi viene letto esattamente in questi termini. Viene attribuito in maniera pseudo-epigrafica a Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, cioè uno dei grandi maestri della Mishnah. Quindi viene retrodatato addirittura prima del Talmud, per cui abbiamo Bibbia, Zohar e Talmud, secondo questa cronologia. Viene caricato di un'estrema importanza teologica e teosofica, appunto al pari, ed elevato quasi al pari della Bibbia. Anche perché, appunto, considerato come commento mistico alla Bibbia, spesso, soprattutto questo è noto nello chassidismo, si distingue tra rivelazione rivelata e rivelazione non nascosta, cioè la rivelazione rivelata, quella che appunto viene mostrata nella scrittura, cioè nella Bibbia, e rivelazione nascosta, quella che ha invece un senso più nascosto e richiede una comunità estatica e mistica, che sarebbe appunto la lettura mistica o cabalistica della scrittura stessa. Tralasciando appunto questi aspetti che, come vedete, sono molto molto complessi, i punti fondamentali della cosmologia lurianica, cioè di Luria che interpreta lo Zohar e tramanda oralmente questo ai suoi discepoli, sono almeno tre punti, per essere molto molto brevi. Il primo è che ci fu un momento dell'esistenza assoluta di Dio, come unica entità o essere, per cui sostanzialmente Dio era totalmente presente in se stesso e con se stesso, avulso da qualsiasi altra realtà, anche perché non c'era altro. Poi, per una serie di fasi che vedremo brevemente, è stato creato il mondo. Si intende dire soprattutto il mondo dell'emanazione. Il mondo metafisico. Questo mondo ha creato uno squilibrio all'interno di Dio, ha creato secondo una dinamica tipicamente gnostica e neoplatonica, una frizione tra il mondo spirituale e il mondo materiale. Questa è comunemente chiamata la rottura dei vasi, cioè le Sefirot, o comunque queste forze divine non erano in grado di mantenere entrambe gli aspetti del reale, il reale cosmico, divino e quello materiale, per cui si sono infrante, hanno creato una decadenza o una caduta di queste scintille divine e successivamente è iniziata appunto la terza parte della redenzione, cioè del tikkun, della emendazione di ciò che è stato fatto di sbagliato. E il compito dell'uomo si qualifica esattamente in questa terza fase come dare una mano a Dio a rimettere a posto letteralmente i cocci dell'esistente. I cocci però sono suoi, sono di Dio, perché questo mettere a posto è anche un mettere a posto Dio stesso, se è possibile dire qualcosa del genere. In senso più complesso, è necessario ancora un po' di pazienza su questo. E dopo vedrete perché vi mostrerò alcuni schemi molto belli della Kabbalah luriana studiati da Hayez. Queste fasi più o meno si configurano in maniera più articolata in queste: l'esistenza di un Dio assoluto, che è l'En Sof, il Dio infinito, cioè che non ha fine, la sua contrazione come Tzimtzum, per cui per nella sua volontà ha voluto creare il mondo, ma per creare il mondo, essendo lui ovunque, ovviamente deve ritirarsi, ciò ha creato uno spazio profano, nel senso di uno spazio che non è sacro, la Lapanui, che è appunto la dimensione profana in senso rituale, non immorale, profana nel senso che non è sacro. Il recinto del sacro, che è Dio stesso, viene contratto. Si lascia quindi spazio a qualcosa d'altro destra, che possa essere, che evidentemente non essendo Dio, qui ovviamente c'è un senso gnostico molto forte, non essendo Dio è necessariamente profano, cioè non sacro, e questa prima emanazione è avvenuta quasi simultaneamente con delle sfere, chiamate i Gullim, delle sfere, delle Sefirot, che sono l'una chiusa dentro l'altra come delle matrioske, e simultaneamente, pure successivamente, con un raggio di luce che si è aperto in questo spazio profano e ha creato l'uomo primordiale. In questa costruzione lineare, le Sefirot sono a quel tempo allineate come una colonna. E in questa colonna vacilla, si scombussola proprio perché scendendo l'emanazione spacca i vasi e crea la caduta. In seguito a questo avviene appunto la rettificazione o correzione del mondo, che è il tikkun, attraverso una riconfigurazione delle Sefirot, che non sono più appunto lineari né semplicemente ad albero, ma seguono delle forme o degli aspetti diversi. Questi aspetti vengono chiamati parzufim. Sì, Parzuf significa viso, proprio viso umano. Questa riconfigurazione del divino attraverso i Parzufim significa che le varie potenze divine a diverse altezze, questo non temete, ve lo accennerò solo brevemente perché è estremamente complesso, permettono una riconfigurazione, una rimodulazione del mondo divino e anche quindi una sua emendazione, un suo emendamento, una sua emendazione, una sua correzione. Dunque io ho accennato, perché non sembri troppo astratto, io ho accennato a Yossi Chayes, che ha scritto questo libro meraviglioso, The Kabbalistic Tree, Ilana Mekabli, che parla della storia degli Ilanot, quindi delle rappresentazioni del divino. Prendetevi accenno che dopodomani e venerdì dovrebbe uscire una mia recensione su Antinomie per chi avrà voglia di leggerlo. Il testo è bellissimo, non troppo costoso, di 500 pagine circa, in cui passa in rassegna tutta l'evoluzione del divino e quindi dalla Kabbalah classica alla Kabbalah luriana fino alla Kabbalah moderna, analizzando gli schemi e i diagrammi che venivano fatti più o meno occasionalmente durante la scrittura di questi testi cabalistici. Perché lo accenno? Perché questo per darvi un'idea, questo è uno degli esempi del testo. Perché questo rapporto, queste raffigurazioni hanno un ruolo molto molto importante nella forma della meditazione, quindi riguardano anche noi in questo caso. Questi sono solo due esempi, ci sono 270 foto nel testo. Peraltro io userò solo quelle che mi per le quali ho avuto l'autorizzazione a riprodurle nella recensione, quindi non posso mostrarvi per questione di copyright testi che lui ha raccolto da manoscritti. Ma per darvi un'idea, quello che viene rappresentato e mostrato in questi diagrammi sono più o meno cose come queste. In questo caso l'ho scritto sopra, questa è l'emanazione dei cerchi del raggio di luce. Sopra vedete En ve En Sof, cioè il Ein probabilmente Ein Sof va letto, cioè il nulla o l'infinito senza fine. Vedete queste serie di cerchi che sono le varie Sefirot e c'è questa riga più o meno ritracciabile a verticale che è la prima linea, quella che permette di emanare insieme alle forme circolari una forma lineare. Perché insisto su questo? Perché Hayes enfatizza il fatto che mentre sia quasi impossibile per noi ora spiegare in maniera concettualmente chiara una realtà che è simultaneamente circolare e lineare, come la quadratura di un cerchio. È chiaro che questo genere di immaginazione, che ci ritorniamo pian piano verso la meditazione, questa forma di rappresentazione della realtà è simile a quella di un sogno, nel senso che se noi stessimo sognando questi diagrammi, nessuno di noi avrebbe difficoltà a rivedere o pensare a una realtà che è simultaneamente circolare e lineare. Ora, proprio perché non è razionale, ma è, riprendendo nuovamente dalla volta scorsa, in senso lacaniano, è l'immaginario, cioè una dimensione quasi inconscia del divino e dell'individuo stesso. In questo senso, questi diagrammi tentano di raffigurare, cioè di portare a figura, quindi a rappresentazione o portare alla presenza, una dimensione del divino che non si può descrivere in termini concettuali semplici. Perché io, per dirvi tutto questo, ci ho messo circa 2 minuti di chiacchiere, mentre invece la figura, l'immagine in se stessa, quasi fosse un mandala, è immediato. Se voi sapete cosa significa, comprendete in un secondo quello che vi sto dicendo, non ho bisogno di spiegarvi tutto questo. Se voi sapete leggere l'ebraico, sapete che qui si sta parlando del primo momento di contrazione e prima creazione del mondo supernaturale, superno, intendevo dire, ecco che capite immediatamente, vedendo questa figura, di che cosa si tratta. Guardiamo ad esempio quest'altra figura. In alto sono le sefirot chiuse come matriosche, una dentro l'altra, e quelle sono le sefirot invece secondo la colonnina, che scendono in corrispondenza al raggio di luce verticale. E anche qui io ci metto più tempo a spiegarvi tutto questo che voi a comprenderlo, se vi ho dato una rappresentazione adeguata della filosofia in questo caso. È molto più immediato da comprendere. Allora, ritorniamo un attimo. Questo è il momento di contrazione e creazione del mondo con un raggio e insieme a dei cerchi. Qui c'è la concatenazione delle sefirot una dentro l'altra in forma di lettere e il loro dispiegamento verticale in forma di colonna, con sotto nuovamente la medesima forma che abbiamo visto dopo, cioè la linea e le cerchi e così via. Ora, come vedete, io ci metto molto tempo a spiegarvi questo, ma la visione è molto più immediata. Ovviamente non sapete leggere il diagramma senza guida, ma il punto è, immaginate che avete la fortuna di avere qualcuno che ne sa veramente qualcosa di Kabbalah, non solo di avere le mie chiacchiere come punto di riferimento, e dopo aver avuto un training, una formazione concettuale adeguata, vi vengano mostrati questi schemi. Questi schemi aiutano a riassumere pagine di contenuto teologico in poco, mostrano anche rappresentano anche proprio in senso di diagramma, nel senso più banale del termine, il rapporto del divino, ma permettono di cogliere insieme diverse dimensioni che sarebbero contraddittorie sul piano discorsivo. Cioè il fatto che sia, ritorno qui dietro, lineare e circolare insieme, come io stessi cercando di spiegarvi un sogno. Ci metto più a spiegarvi un sogno che a farvi sentire un sogno. Nel sogno nessuno si scandalizza per le incoerenze o per la vita simultanea di due o tre elementi insieme. Così questi schemi non dovrebbero scandalizzare concettualmente chi li legge, chi li vede. Allora è chiaro che questo è un punto che Hayes accenna purtroppo non in maniera sufficientemente accurata, lo accenna un paio di volte, ma richiederebbe probabilmente uno sviluppo maggiore. È chiaro che questi schemi, questi diagrammi, non servono solo a spiegarvi: ma cos'è questa riga? Cos'è questa linea? Cos'è questa luce che torna? Chiaramente c'è questo aspetto. Ma l'aspetto più profondo in tutto questo è che questi schemi erano verosimilmente usati per meditare, per raggiungere quindi una forma di concentrazione mentale rispetto a misteri teosofici estremamente complessi, che avrebbero richiesto ore di verbalizzazione, diciamo così. Ma una volta compresa che la dinamica e la comprensione di questo test, di questi test era già acquisita, per riattivare, diciamo così, questo rapporto concettuale, poteva bastare uno schema di questo tipo, che illustra ciò che è, allo stesso tempo mostra la simultaneità di diverse realtà divine e quindi predispone a una contemplazione che non è solo studio, ma è in un certo senso una forma di meditazione. Infatti, Hayes ritiene che questi schemi venissero usati per studiare e meditare, che sono un punto fondamentale. Scusate, torno indietro un secondo. Allora, quando abbiamo secondo una saga gnostica, più o meno, abbiamo un Dio assoluto che si contrae, che crea un vuoto, che crea delle realtà più o meno simultanee, quindi quasi semi-incompatibili tra di loro, cioè sfere e linee. Avviene una rottura dei vasi perché queste strutture divine non possono mantenere questa forza divina in sé. Tutto si frantuma, l'uomo è chiamato a aiutare Dio a rimettere a posto letteralmente i cocci di quello che è andato in fumo. Ciò che è importante in tutto questo è una riconfigurazione del divino attraverso appunto questi parzuffim, cioè una riconfigurazione di queste forze. Di che cosa si tratta? I parzuffim principali sono cinque e come vedete non è nulla di chiaro, nulla di semplice, ma a noi interessa solo capire, grosso modo, l'idea del rapporto, non di comprendere concettualmente questi rapporti. C'è l'uomo primordiale, che è il microcosmo e il macrocosmo correlate, c'è una formazione dell'Arikanipnin, cioè in aramaico, longanime, quello col muso lungo, insomma quello che ci mette molto ad arrabbiarsi, in tutti i termini biblici. Quindi formazioni superiori in cui resistono meglio al male, diciamo così. C'è una configurazione chiamata padre e madre, che ovviamente come una coppia coniugale hanno una ierogamia, cioè hanno le nozze divine tra di loro, quindi generano ulteriori sefirot, ulteriori forze, chiamate l'impaziente, lo Zeir Anpnin, cioè la versione breve del longanime, quello che insomma ha poca pazienza. E infine la versione femminile di questo impaziente che chiama Nubka de Zeir, che corrisponde sostanzialmente, grosso modo, all'ultima delle Sefirot. Non immagino, immagino che non abbiate capito più di tanto, io stesso non mi c'era capito molto. Adesso avete uno schema in ebraico, preso da Hayes ancora, dei rapporti più o meno tra le Sefirot a destra e a sinistra i Parzufim. In altre parole, posti le 10 forze che abbiamo visto nella schema cabalistico classico, questi parzufim sono configurazioni superiori di diverse forze, di diversi campi di forza, se vogliamo, tra di loro. Ciascuno di questi, però, questo è il punto importante, ciascuno di questi parzufim ha una sua qualità particolare, una qualità che riguarda ovviamente anche, in un senso che andrebbe investigato ulteriormente, qualità, diciamo così, terrestri o psicologiche, quindi l'essere paziente o impaziente, l'essere femminile, quindi, chiedo scusa per le ascoltatrici, volubile, quindi sensuale e seducente. L'essere padre e madre, quindi essere stabile, quindi ovviamente ci sarebbe molto da dire su queste configurazioni, però diciamo così, dal punto di vista dei sentimenti, ciascuna di queste forme ha un suo preciso sentimento o atteggiamento verso il divino. Perché tutto ciò è importante per il nostro discorso sulla meditazione? Perché nella Kabbalah luriana e chassidica, quindi adesso comincio a spostarmi finalmente verso il mondo moderno, il rapporto tra i diagrammi che servono a evocare questa conoscenza o richiamare questa conoscenza E la meditazione, il quarto film, è co molto complesso, come potete vedere. I diagrammi servivano per lo studio, per la meditazione, cioè per raggiungere uno stadio di contemplazione più profondo del discorsivo, proprio perché permettono di visualizzare in maniera anche quasi tridimensionale aspetti che necessariamente su carta richiedono una cronologia, un prima e un dopo. Appunto, questo illustrano nuovamente la contraddizione tra un pensiero discorsivo, un pensiero onirico, un immaginario, alla Lacan, cioè un pensiero onirico, che non significa irrazionale in senso stretto, significa in un certo senso più che razionale, perché dove io con la parola posso solo dire un concetto alla volta, o mi incarto, o passo per schizofrenico, nell'immaginario e nella raffigurazione del divino, io posso mostrare simultaneamente varie realtà, pensiamo ad esempio a quello che potrebbe essere con la grafica tridimensionale odierna, quindi se ha una raffigurazione, come fosse una sorta di, diciamo così, di geometria non euclidea, non ho una planimetria ma una sorta di tentativo di fare una geometria non euclidea, e in questo senso l'immaginario è più che razionale, e quindi la dimensione della meditazione è più che il discorso, proprio perché raggiungere la meditazione in questo senso attraverso lo studio non è semplicemente potersi distaccare dalla realtà, ma raggiungere una conoscenza della realtà che è più che discorsiva, è più che razionale, perché è superiore, perché può collegare tre o quattro ambiti diversi che dal punto di vista concettuale necessariamente dovrei descrivere uno dopo l'altro. E infine, siccome questi schemi, soprattutto quelli luriani, riguardano la configurazione dei partufim, cioè di queste campi di forze che riguardano anche un po' di Sefirot, abbiamo una sorta di psicologia divina. Allora, in tutto questo complesso, rapporto estremamente complesso di dinamiche, concettuali, la meditazione è come emerge come la forma per entrare e guardare questo caleidoscopio dei riferimenti. La meditazione è la dimensione in cui ci si eleva dal mondo razionale classico, lineare, se vogliamo, topografico, e si entra in una dimensione molto più suggestiva e profonda attraverso un'evocazione di una spazialità diversa, attraverso l'evocazione di una sensorialità diversa, come suggerito da questi schemi, e all'attivazione di determinate parti, diciamo così, della mente divina di questi partufim, che sono allo stesso tempo anche parti della mente dell'uomo stesso che va in meditazione. Ora, questo aspetto è estremamente importante per comprendere, mi accingo a finire, l'evoluzione di questo pensiero al di fuori di una cornice così dottrinalmente profonda e intensa come la Kabbalah luriana o il Hasidismo, e ci permette di capire cosa succede, insomma, da qui in poi. Questa dottrina della meditazione è estremamente complessa, però, come vedrete adesso dalle citazioni che vi porterò, si comincia a intravedere che somiglianze con altre forme di meditazione. Il punto è, quello che cerco di suggerirvi è che si comincia, in questa linea magenta che ho messo, si comincia praticamente a distaccare nel percorso dell'evoluzione storica la lettura dei diagrammi e dello studio dalla meditazione che si viene a raggiungere. Cioè si comincia in un certo modo a associare la meditazione più a uno stato psicologico e meno al rapporto con i diagrammi, con lo studio dei diagrammi, lo studio di questa teosofia. Si comincia pian piano a semplificare questa dottrina, estremamente complessa dottrina della meditazione, e si comincia a evolvere in una sorta di meditazione in senso lato, cioè di forma di concentrazione del singolo o di attivazione di autocoscienza o di rapporto con determinate dimensioni della propria psicologia. Ad esempio, se noi leggiamo un testo dell'Ottocentesco di questo Chassid, a livello del nulla tutto tutto è al di sopra delle leggi della natura, dell'essere, insomma, sta facendo una questione di ontologia. Lo Zohar insegna che i comandamenti e la scrittura sono entrambi nascosti e rivelati, nascosto allude al nulla, allo Ain, mentre il rivelato si riferisce all'essere, allo Yesh, che sono ovviamente corrisposti. Questo sembra un trattato di ontologia. Se noi andiamo fino in fondo, senza leggere, che io vi lega tutto, troviamo il punto per noi più importante. Quando l'uomo si annulla completamente e attacca i suoi pensieri al nulla, allora un nuovo nutrimento fluisce in tutto l'universo. Questa è una forma di sostentamento che prima non esisteva. Cioè, tradotto per il popolo, pur posti presupposti ontologici fenomenali di estrema complessità, quindi la corrispondenza tra essere e nulla, il nulla non è il non essere, ma per dire a Heidegger è la svelatezza, cioè il rapporto. L'essere è tutto, solo che si può mostrare mostrandosi e mostrarsi non mostrandosi. Pur parlando della parte nascosta di Dio, quindi alludendo al fatto di una sitra ach, di una dimensione altra. Nonostante tutti questi legami e osservazioni estremamente complesse, arriviamo a un principio molto simile, se si vuole, e non lo dico a caso, a quello del buddismo o della abolizione dell'io. Cioè, l'uomo si annulla completamente e attacca il suo pensiero al nulla. Questo è chiamato bitul nel hasidismo. E significa, sul piano morale, anche una dedizione completa all'altro, in maniera totalmente disinteressata. Ma in questo caso, in aspetto dal punto di vista meditativo, si tratta di raggiungere una dimensione tale per cui non c'è più quell'io discorsivo, ma c'è appunto una compresenza di essere e nulla, una compresenza di me come individuo e me come individuo immerso nell'essere, che è Dio. C'è quindi una abolizione dell'individuo stesso, c'è una dialettica molto complessa e questo è possibile solo attraverso un rapporto meditativo. Ora, come vedete, qui abbiamo, qui, essendo ancora un testo relativamente antico, abbiamo ancora una concatenazione di principi metafisici, ontologici e meditativi, dove è chiaro che l'annullamento dell'io o la sua commistione con l'essere è un risultato di un rapporto ontologico ben preciso, attraverso questa concatenazione dottrinale che ho cercato di esporvi in 50 minuti. A noi interessa però il fatto che la meditazione venga qui chiarita esattamente in termini di annullamento dell'io. In un secondo caso, in Nachman di Breslov, abbiamo termini molto molto simili, degni di annullare tutto il suo essere fisico, per avere il rapporto con la radice. Qui vedete bene che ci sono termini, chiaramente più neoplatonici, ma termini che potrebbero essere messi in bocca a altri mistici dell'Occidente. Qui abbiamo una forma, soprattutto verso la fine dell'Ottocento, cominciano a emergere forme di meditazione o descrizioni di forme meditative. Che sono molto affini a quelle anche delle religioni orientali, dove la meditazione è finalmente ora quello che noi riusciamo a comprendere o concepiamo normalmente come meditazione in senso lato, cioè una forma di estraneazione dal mondo. E vediamo appunto che si dice chiaramente che il singolo deve annullare il proprio ego. È sempre connesso a aspetti dottrinali, teosofici, ma come vedete è ancora espresso in maniera ancora più forte. Ora, perché è importante tutto questo? Perché se noi proseguiamo in questa linea e diciamo che sostanzialmente è irrealistico ritenere, sperare che un fenomeno di massa della meditazione possa svilupparsi su presupposti concettuali così elaborati come quelli che vi ho esposto finora. E siccome la Kabbalah è diventata un movimento di massa, quindi è uscita dalla cerchia esoterica, ma è diventata appunto, patrimonio di, non solo di ebrei non cabalisti, ma anche di non ebrei, e quindi si è espanso nel mondo, si è globalizzato, diciamo così. È chiaro che il rapporto con la dimensione dottrinale più complessa, con la dottrina dei Parzufim, con la dottrina della cabaladinamica, con la dottrina dello studio e delle mitzvot, questo viene molto meno e rimane molto più forte invece il legame tra meditazione e quella che una volta era psicologia divina e che ora diventa semplicemente psicologia. Per cui quindi in questa dimensione l'annullamento dell'io non è più l'annullamento dell'io dell'individuo rispetto all'anima che si sta risalendo attraverso queste varie fasi di Parzufim rispetto a un Dio che è contemporaneamente essere e nulla, ma diventa semplicemente una forma molto complessa, molto profonda di meditazione rispetto alle proprie facoltà psicologiche. In altri termini, diventa simile a quello che può essere la New Age. Infatti, sto arrivando a concludere, nella Kabbalah moderna, globalizzata, diffusa da Israele fino in California, esistono almeno quattro diverse forme di Kabbalah e di meditazione. L'una, quella diffusa dalla Kabbalah Santa, che è una, credo anche una di quelle che poi abbiamo convertito, diciamo così, alla Kabbalah Madonna, ad esempio, a forme meno spinte, meno radicali, come quelle del metodo Yemima, di Yemima Avital, che è una cabalista donna. Questo ovviamente aprirebbe un ulteriore spunto di indagine, perché noi abbiamo sempre parlato di cabalisti uomini. In forme molto simili a quelle, che appunto è non a caso quella di buddismo ebraico, alcune forme di Kabbalah contemporanea si richiamano a forme di pratiche buddiste, appunto di annullamento del sé, dell'io, fino a poi arrivare alla forma, diciamo così, un po' meno elaborata, quella di una vera e propria mindfulness, cioè dove la antica idea di kavanah, cioè di concentrazione del della mente verso Dio, diventa semplicemente una tranquillità d'animo. A tutto questo, riguarda appunto uno sviluppo della Kabbalah nel suo evoluzione millenaria che ho cercato di tratteggiare in poco più di un'ora, ma riguarda anche l'evoluzione di un rapporto religioso, di un sentimento religioso rispetto alla globalizzazione e rispetto al mondo moderno. In che senso? Nel senso che, torno indietro, scusate, se qui avevamo la forma complessa di diagrammi, di studio di un'ontologia, di una struttura dell'emanazione estremamente complessa, in cui la meditazione era uno strumento conoscitivo, epistemologico, per raggiungere una dimensione in cui io potessi descrivere in maniera non discorsiva realtà simultanee, quell'esempio espresso dai Parzufim, che sono simultaneamente configurazione di forze e configurazione delle Sefirot, quindi un amalgama concettuale estremamente complesso. In questo caso, fino a questo a livello, la Kabbalah, stiamo parlando dell'inizio del Seicento, la Kabbalah era ancora un movimento elitario per nemmeno rabbini, ma determinati rabbini, rabbini di una forma, una preparazione concettuale straordinaria. Ora io non ho potuto parlarvi della forma dello sabbatanesimo, cioè del falso messia che ha creato numerosi problemi nell'ebraismo moderno. Però diciamo così, tralasciando purtroppo troppe cose essenziali, in seno alla Kabbalah luriana si sviluppò anche una forma di messianesimo che ebbe uno sviluppo straordinario in tutto il mondo moderno ebraico. E E quindi interessò addirittura le masse, creando peraltro anche degli scompensi, delle tensioni sociali non indifferenti. Nella lettura di Scholem, lo hasidismo, che nacque nelle zone limitrofe al mondo ottomano in cui era nato il sabbatenesimo, e lo hasidismo nasce come sorta di rimedio a questa spinta messianica. Però nasce come rimedio rispetto all'idea che la meditazione, la Kabbalah era di fatto ormai diventato un movimento di massa. Allora, dal 600 al 700, all'800, avviene un progressivo distaccamento dalla Kabbalah inizialmente come movimento elitario e la sua tramutazione in un vero e proprio movimento di massa che riguarda e coinvolge le masse popolari. Nel momento in cui arriviamo al mondo contemporaneo, ovviamente qui devo tralasciare tutta la questione del sionismo, della Shoah e così via, però insomma, grosso modo, tagliando con l'uncetta, ciò che abbiamo con il movimento cabalistico moderno è un'ulteriore espansione nell'ambito del collettivo e del generale, addirittura al di fuori del perimetro etnico di chi è ebreo o chi non è ebreo, per cui la Kabbalah diventa, da un lato, un fenomeno quasi universale, e dall'altro deve chiedersi, soprattutto nella sua forma meditativa, che ne è del nucleo propriamente ebraico. Da questo punto di vista, queste non sono tese mie, ma sono tese di, soprattutto di Boaz Hood e Jonathan Meir, che sono due eminenti studiosi israeliani, c'è da chiedersi che ne è della Kabbalah in senso lato. Perché se arriviamo, se diciamo così, alla fine di questo percorso, e poi mi zittisco per le domande, così possiamo discutere. Se alla fine di questo percorso abbiamo finalmente in mano ciò che effettivamente ci sembra una meditazione, cioè lo Kabbalah Center, il metodo Yemima o il buddismo ebraico o semplicemente la mindfulness ebraica, se alla fine di questo percorso abbiamo questo, c'è da chiedersi che cosa abbiamo di propriamente ebraico o cabalistico in mano. Perché arriviamo al paradosso per cui non c'è forse rabbino che non si dichiari cabalista attualmente, dove cabalista si intenda anche richiamare queste forme di meditazione. Tuttavia, non è detto che ogni cabalista si proclami un fervido seguace o osservante della legge ebraica, o un particolare studioso delle dottrine teosofiche della Kabbalah stessa. Per cui il paradosso in cui arriviamo, in questo caso appunto Boaz Hood parla di mistificazione della Kabbalah, cioè di fuoriuscita della Kabbalah dall'albero ebraico vero e proprio, abbiamo una forma di meditazione che diviene autentica in questi termini come una forma di concentrazione e di serenità d'animo, probabilmente però a scapito di un contenuto dottrinale o concettuale specifico. Ma questo non viene solo visto in termini di espropriazione, dicono questi autori, ma come un sviluppo radicale ed estremo della globalizzazione e quindi come una forma estrema di secolarizzazione del sentimento religioso. Per cui, se si vuole la diffusione pervasiva, come effettivamente è della Kabbalah, anche al di fuori del mondo ebraico, ciò è stato possibile solo al prezzo, non necessariamente consapevolmente posto dai singoli attori storici, comunque dal prezzo di abdicare a un contenuto ebraico proprio. E con questo vi ringrazio e avrei finito. Posso finire con la.
Grazie Federico Dalbò, abbiamo qualche minuto, poi vediamo un attimino, sì, abbiamo una ventina di minuti per domande, chiarimenti, osservazioni. Si tratta di un excursus veramente molto ricco, pieno di, così, di suggestioni anche per ulteriori riflessioni. A me in particolare viene in mente come questo percorso verso delle forme di New Age sia un percorso che coinvolge molta della spiritualità contemporanea, anche appunto al di fuori dell'ebraismo, se non faccio un po' parte di quello che negli Stati Uniti viene ormai chiamato come safetism, cioè quella ricerca di benessere individuale, equilibrio personale, equilibrio emotivo personale in particolare, come unica sfera in qualche maniera tutelare ad ogni costo rispetto a possibili traumi, a possibili esposizioni così alla realtà del mondo, poi insomma, la realtà anche contraddittoria, qualche volta anche violenta del mondo. Ecco, questo è un po' la.
Scusate, se non c'è nessun altro, intanto commento su questo, sono totalmente d'accordo. Io penso che ciò che è interessante in questo excursus, che ovviamente è ingeneroso rispetto alle complessità della Kabbalah e anche le complessità dello sviluppo della spiritualità nel mondo contemporaneo, però penso che, posto queste limitazioni, ciò che è interessante in questa lettura della Kabbalah da questo punto di vista, come viene suggerito da Meir, da Hus, è di vedere la Kabbalah come una cartina di tornasole per vedere cosa succede della religione in generale in un mondo globalizzato e secolarizzato. Qui enfatizzo l'aspetto di globalizzato perché evidentemente si pone nel caso della Kabbalah anche una questione etnica, anche se il termine non è più il più felice visto l'uso che viene fatto dal governo, però intendo dire c'è comunque un'idea che la Kabbalah sia il patrimonio del popolo ebraico. Questo aveva portato a forme di gelosia concettuali fortissime nel passato, per cui addirittura la Kabbalah non veniva nemmeno divulgata a esponenti di altre correnti kabbalistiche, tantomeno poteva essere disseminata al di fuori di kabbalisti, tantomeno ancora al di fuori di chi era competente o del popolo ebraico. Il fatto che ora se ne parli, che sia stato studiato, che venga propagandato, è ovviamente, bisogna ringraziare Shorin perché ha tramutato la Kabbalah da studio di esoterico in una disciplina accademica, quindi ha permesso uno studio scientifico. D'altra parte, però, nessuno di questi kabbalisti, adesso, per dare un'idea, se si va a parlare con dei kabbalisti israeliani, cosa che mi è capitata, è molto difficile arrivare a un punto d'incontro tra una dimensione accademica e una dimensione religiosa personale o collettiva, comunitaria. È molto difficile cercare di riuscire a spiegare la Kabbalah come fosse una disciplina accademica. Loro ti dicono che questa non è una disciplina accademica, questa è vita. Quindi questa apertura al mondo esterno ha anche portato comunque una rilettura anche in senso identitario della Kabbalah come nucleo autentico. Tuttavia, allo stesso tempo, soprattutto nelle generazioni più giovani, anche in Israele, la Kabbalah è vista in questi termini, non nei termini di solo queste configurazioni delle Sefirot o del Parzofim in maniera così complessa, ma come un approccio e un raggiungimento di una speciale dimensione della meditazione e dell'anima. E questo fa pensare, perché in questo rapporto anche non sempre lineare, ma anche quasi autocontraddittorio, si realizza effettivamente, come veniva suggerito, un passaggio, un indirizzamento del mondo della vita religiosa come qualità della vita, come serenità, più che servizio a Dio o servizio alla comunità, o anche fosse, in senso, stavo dicendo aristotelico, voglio dire medievale, di studio del divino. E questo lascia pensare, richiede sicuramente uno studio più approfondito e risorse più, una spesa di spendere più risorse in questo senso. Però appunto il discorso non è mai lineare. Se io facessi questo discorso con un con i miei amici israeliani non ci sarebbe nessun problema, visto che le ho imparate da loro queste cose. Ma se facessi questo discorso con un paio di amici che ho che si ritengono cabalisti, sarebbero molto scontenti. Direbbero, tu stai vivisezionando qualcosa che è ancora vivo. Mentre invece questo tipo di lettura è mortifera. Quindi c'è sicuramente molto da poter dire. Dal punto di vista esterno, se mi pongo all'esterno in modo scientifico, io vedo un'evoluzione, diciamo di storia delle regioni, io vedo un'evoluzione. E questo lascia molto a pensare. Sarebbe necessario studiarlo più a fondo, però penso che la direzione vada proprio in questa, una forma di esaurimento dottrinale verso forme più semplici, più immediate, anche più facili da comprendere e quindi da divulgare. Non posso aspettarmi che dobbiamo rendere la Kabbalah quasi una forma di, non dico di massa, però diciamo così, molto diffusa. Non posso aspettarmi che chiunque abbia la voglia o la capacità di addentrarsi nelle configurazioni di Parzufim, che solo già questo, le basi che vi ho posto oggi sono già abbastanza complesse per parlarne delle ore. Quindi bisognerebbe vedere cosa succederà tra una decina d'anni. Se si ha un esaurimento dottrinale in virtù di pratiche o viceversa.
Posso fare una domanda per cui non ci sarà risposta questa sera? È pura
Prego.
curiosità. Abbiamo tralasciato già dall'inizio le definizioni e direi ovviamente la cabala pratica. Domando solo questo. Ha uno sviluppo parallelo? Arriva oggi? Arriva seriamente o andiamo nella New Age, nel mondo più deleterio? Cioè, ecco, semplicemente la cabala pratica ha uno sviluppo parallelo? Ha uno sviluppo? Arriva oggi?
È un'ottima domanda. Io, ovviamente, essendo questo un modulo sulla meditazione, quindi cercare di vedere lo sviluppo della Kabbalah attraverso il punto di vista della meditazione, ovviamente non posso addentrarmi su tutto questo. Non essendo nemmeno un modulo sulla storia della Kabbalah, ho accennato solo brevemente. Tuttavia, la domanda è ottima perché. Dunque, quando ho parlato della divisione tra Kabbalah teosofica, pratica e meditativa, bisogna che, per tornare al punto fatto prima, si tratta di una divisione artificiale, posta da degli studiosi che, anche magari per carriera, vogliono compartimentare la dimensione della Kabbalah o del proprio studio per salvarsi un po' la cattedra. Per cui ogni dimensione cabalistica ha almeno uno di due di questi elementi, cioè non c'è una cabala teosofica che sia puramente teosofica e che non abbia un aspetto con la magia o scusa, con la pratica, appunto con la magia e viceversa. Per rispondere in maniera più specifica, quindi la divisione, diciamo così, serve, diciamo così, per comprendere che c'è l'aspetto più rilevante, può essere questo e quest'altro, però è chiaro che con l'eccezione di Abu Lafia, dove appunto il rapporto con le Sefirot è complesso, ciascuna dei vari autori, ogni autore che noi possiamo prendere, semplicemente prendendo un libro, proviamo aspetti pratici, commisti aspetti teosofici e meditativi. Ciò che invece però, credo che la sua domanda vada in questa direzione, ovviamente non ho potuto prendere in considerazione e che andrebbe valutato, è che la Kabbalah ha anche sempre ha avuto un rapporto complesso con il mondo magico, quindi con anche il mondo della superstizione, il mondo degli amuleti. Adesso io qui non era il caso perché non c'è tempo, ma lo stesso Hayes dice che alcuni degli amuleti, scusate, alcuni degli alberi poi riprodotti, alcuni sono piccolini così, erano degli amuleti da tirare fuori in maniera scaramantica. E questo ovviamente, io poi di magia non so nulla, quindi questo ovviamente richiamerebbe una elaborazione molto complessa del rapporto tra il divino, diciamo così, bianco ufficiale e il mondo magico, e quindi anche valutare fino a che punto ci si può spingere a manipolare o interferire con Dio, perché la magia qui va intesa in senso non solo come la fattura, ma va intesa come ciò che permetterebbe di aiutare a spingere ad avere una redenzione più veloce nel tempo, quindi ha sempre un senso scatologico molto forte. Io di questo non me ne sono mai occupato, non ho mai studiato la magia da questo punto di vista. Ovviamente io uso, dico magia, ma è un termine inappropriato, si parlerebbe appunto di cabala pratica. Questo è sempre coinvolto, sempre implicato in tutti questi discorsi che noi facciamo, proprio per il fatto che il tikkun, la redenzione del mondo, è di fatto un atto, tra virgolette, magico. È un atto che serve a restaurare un mondo come era, primariamente. Se poi questo, diciamo così, coinvolga una elevazione morale o comunitaria, o l'esorcismo dei propri fantasmi più o meno reali, questa è una questione di sfumature. È molto difficile anche da calibrare questo discorso, nel senso che noi con gli strumenti della psicanalisi possiamo dire che metà degli esorcismi sono fantasmi concettuali o libidici, eccetera. Però chi non accetta questo genere di spiegazioni crede in un esorcismo come una forma effettiva di salvaguardia del proprio essere, del proprio io. Quindi tutto questo aspetto è molto importante. Io ne so veramente molto poco su questo. Quello che posso sentirmi di dire è che non è escluso, e ovviamente al di là degli amulettini che vendono, ecco, basta andare a Gerusalemme, ti tirano dietro come si chiamano, i braccialetti rossi da comprare a 5 shekel e così via. Al di là di questi casi, la questione magica andrebbe affrontata in maniera molto più profonda, che significa che se io aiuto Dio a salvare il mondo, sto compiendo un atto magico, non dovrebbe pensarci Dio da solo, ma se io copartecipo a questo, non è già questo un atto magico. Notate che una delle questioni, poi zittisco, ma una di quelle questioni, esempio, discusse su quale fosse stato il peccato di Adamo, era quello di voler usare, il verbo che viene usato è l'istamesh, quindi usare in senso vario, anche sia sessuale ma anche magico, una delle sefirot, tipicamente quella femminile. Ma lì il senso è, Adamo voleva usarla in senso magico, ma non in senso teoforico, cioè non voleva salvare Dio, ma voleva usarlo per sé, insomma, con farsi le patatine fritte invece di aiutare Dio. Questa è una semicitazione talmudica di due rabbini che creano un vitello per mangiare. Okay? Quindi ci sono oscillazioni molto profonde su questo. La mia risposta è semplicemente sì, certo, non ne so purtroppo a sufficienza, e anche questo ovviamente da un punto di vista scientifico sarebbe interessante vedere quanto di queste pratiche coinvolgono anche una nuova forma di magia o di superstizione, se si preferisce.
Volevo dire,
Prego, prego.
sì, buonasera, intanto grazie e mi auguro veramente che l'anno prossimo si possa, insomma, continuare, poter
Volentieri.
approfittare, ecco, no, di questo sapere. Volevo richiamare, ma non so se è una cosa, il fatto che nel 2005, almeno in italiano, no, c'è questo testo Kabbalah visiva,
Ah, sì.
nell'Einaudi, no, di Giulio Busi, dove riporta appunto tanti diagrammi e tante cose, magari può essere un primo modo così, insomma, di venire a contatto anche visivamente, no? Con questi diagrammi e con queste cose.
Dunque, quel testo.
Volevo chiedere appunto, no, se è una buona indicazione o dove stanno i limiti e dove stanno i pregi.
Dunque, il testo lo conosco anche perché lo presentai nel 2006 a Ca' Foscari, esattamente. Viene citato un paio di volte dallo stesso Hayez, come il primo tentativo, dal punto di vista scientifico, di esplorare questa dimensione. Diciamo, per la storia della Kabbalah, la questione è abbastanza semplice. Scholem, che era un uomo, penso chirurgicamente privo del senso dell'estetica o dell'arte, non apprezzò minimamente questi diagrammi, anzi disse che lo confondevano ancora più che aiutarlo a capire. Quindi a causa intanto della sua presenza onnipresente in ogni campo della Kabbalah, come padre padrone della Kabbalah, il suo diniego dell'importanza dello studio di questi diagrammi ha avuto un impatto decennale sugli studi scientifici. Proprio letteralmente non ci si è occupati di questo perché Scholem aveva detto che erano delle sciocchezze. Quindi questo è un punto di vista più bieco possibile. Questo è stato un caveat contro lo studio di questi diagrammi. Il primo che tentò di muoversi e uscire un po' da questo fu appunto lui nel 2005 con questo testo, tuttavia, essendo appunto uno studio preliminare, tende, questa è la mia opinione, a essere più folcloristico che addentrarsi su un aspetto concettuale e storiografico più profondo. Cioè, trovandosi di fronte a una moltitudine di diagrammi mai schedati, mai esaminati prima, ha affrontato un po' questo testo, ha dato una vaga idea di sviluppo cronologico, ma manca di fatto una riflessione storiografica e teologica profonda su questo, anche perché appunto era il primo lavoro che veniva fatto in questo ambito. Da questo punto di vista, quindi ha la positività di essersi emancipato dal caveat di Scholem, però io ritengo che il punto più importante venga invece da Hayez. Adesso ho fatto una doppia recensione in inglese e in italiano di questo testo, lo considero una delle pubblicazioni tra le pubblicazioni di balistica più importanti degli ultimi 20 anni, perché non solo fuoriesce dal cover di Scholem, ma tenta di dare una sistemazione globale complessiva al testo. A entrambi manca tuttavia una risposta teologica profonda a questi diagrammi, perché allora, il primo appunto era un lavoro quasi pionieristico, quindi non si può pretendere più di questo, era già più che lodevole a suo tempo. Il secondo testo, questo di Hayez, viene a completare un lavoro decennale, penso quasi di 20 anni, che lui ha compiuto raccogliendo in un database tutti questi diagrammi. Il database si chiama Ilanot ed è reperibile online. E lui ha fatto il primo vero autentico censimento di tutti questi diagrammi. Questo testo, appunto, The Kabbalist Tree, che è un piccolo gioiello uscito pochi mesi fa, quindi parliamo di cose recentissime. Non posso aspettarmi da nessuno di loro un'autentica riflessione teologica su questo, hanno già fatto un lavoro straordinario che è solo la catalogazione e la descrizione di tutti i componenti di questi diagrammi, perché poi io ve li ho raccontati velocemente, ma Hayez li divide in tipologie, mostra cosa compare, cosa scompare, quindi ha fatto un'enormità di lavori. Io ritengo che, spero che questi testi verranno recepiti adeguatamente e daranno l'impulso per uno studio successivo, che è tutto da fare, secondo me, tutto da fare, perché se non rimane episodico c'è da trarre le conclusioni da tutti questi lavori, questi studi, anche sul piano dello sviluppo dello studio della meditazione. Ho visto che qualcuno chiedeva, dunque la recensione in inglese uscirà in una rivista accademica spagnola, mentre invece la recensione italiana uscirà su Antinomie venerdì prossimo, e dovrebbe essere reperibile online. E lì ci sono anche i legami al database e a tutto. Quindi sostanzialmente ritengo che sono poi solo questi due lavori sostanzialmente. C'è appunto il suo testo 2005 e poi Hayez soprattutto, che ha pubblicato molto, ma è sostanzialmente l'unico punto di riferimento in questo senso. Grazie.
Grazie.
Volevo chiedere, in quello schema sull'evoluzione recente della Kabbalah, dove va collocato Ashlag e se c'è posto per Michael Lightman.
Sì, ottima osservazione. Io ovviamente non li ho citati qui in questo contesto perché erano appunto io cercavo di occuparmi qui di meditazione e gli ho dato una prospettiva personale. Sono molto importanti perché hanno contribuito a diciamo così, a sistematizzare il concetto di Kabbalah in maniera più meno dottrinale, meno a svecchiare il concetto di Kabbalah e a offrire una versione più vicina alla sensibilità moderna. Sia Lightman che Ashlag hanno avuto un rapporto anche complesso con Rav Kook e quindi c'è tutta l'idea di una Kabbalah che non deve essere solo il contenuto di un insegnamento esoterico che riguarda una comunità, ma deve essere patrimonio di tutto il popolo ebraico. Quindi questo è un punto fondamentale che tutti questi tre autori hanno in comune e si ritiene anche che il rapporto con la Kabbalah abbia anche la possibilità di innovare o rinnovare il rapporto con la legge ebraica in maniera molto particolare, cioè come chiarire il senso profondo dei precetti. Quindi sono importantissimi, peraltro nel piccolo volumetto che ho fatto per il Corriere della Sera li cito anche un paio di volte, proprio perché sono componenti fondamentali per l'acquisizione della Kabbalah dopo la Shoah nel mondo israeliano contemporaneo. Senza di questi ovviamente è impossibile concepire o rendersi conto di quella stata la ricezione dello Zohar nel mondo israeliano contemporaneo, quindi grazie per l'osservazione. Sono forse meno importanti dal punto di vista della meditazione, ma fondamentali per la chiarificazione concettuale della Kabbalah e una sua, per virgolette, normalizzazione, ciò che permette poi una sua diffusione al di fuori del perimetro strettamente ebraico o esoterico ebraico.
Quello che mi ha sbalordito è di aver sentito una volta Lightman affermare che la Kabbalah sarebbe una forma originaria della rivelazione o della religione, non lo so, rispetto alla quale ebraismo, cristianesimo e islam sarebbero forme decadute.
Dunque io nel 2019 ho passato un anno intero insieme ad altre questioni in Israele e sono andato a lezione di Yehuda Libes che insegnava la Missa ebraica e tutto c'è ovviamente avveniva in ebraico, per cui era ulteriormente, come diciamo, preposto per pochi eletti. E non solo lui parlava sinceramente sempre solo di Rashbi come autore dello Zohar, per cui insomma è come con tutto rispetto uno può anche parlare della Bibbia come Mosè l'autore della Bibbia, però nel 2023 è un pochino complesso come atteggiamento. Poi lo si può assumere dicendo è necessario pensare a Mosè come autore della Bibbia, così è necessario pensare a Rashbi come autore dello Zohar. A me può andare benissimo come finzione teologica o dottrinale. Dal punto di vista accademico, essendo la circostanza di un insegnamento alla Università Ivrit, lo trovavo sintomatico, un atteggiamento che ritrovo anche in questo Lightman. Sono osservazioni che da punto di vista accademico non sono accettabili, nel senso che non sono corrette, non sono vere. Dopodiché possiamo parlare sul conflitto tra verità storica e verità profonda, oppure se vogliamo essere un po' più generosi possiamo chiederci sul significato psicologico di questa fantasia teologica. Per me non sono cose che io potrei insegnare, sono cose che se avessi degli studenti di dottorato suggerirei di comprendere il senso teologico profondo di queste osservazioni e la necessità di andare a vedere tutti i libri che confutano questa percezione, perché se si pubblica in maniera molto biega, se si pubblica non dico neanche un libro, ma un articolo con questi presupposti si viene fatti a pezzi. Per cui la realtà storica è che la Kabbalah nasce, si sviluppa dall'Alto Medioevo in poi. Il senso, tuttavia, come io sono, mi considero anche filosofo, il senso, tuttavia, di voler che la Cabala sia addirittura appunto così antica, così profonda, a me ricorda con grande simpatia e con grande interesse l'idea di filosofia perennis di Henry Copeland, quindi l'idea di una profonda dimensione del teologico. Allora, se vogliamo fare teologia, io posso anche seguire questo genere di speculazioni, ma come accademico devo vivere in entrambe le due dimensioni. E per fortuna la psicanalisi ci dice che possiamo vivere anche in maniera incoerente, non è necessario essere così coerenti da dire o uno o l'altro. Il mio compito è dire a, non dico a lei, ma a uno studente che vuole avvicinarsi a questo, dire guarda che vai a sbattere se segui solo questa linea, tuttavia se vuoi seguire questa linea la puoi seguire, renditi conto di cosa stai suggerendo in effetti. Quindi grazie per la sua osservazione. Vedo questi interventi, queste osservazioni con grande simpatia, non mi scandalizzano, mi preoccupano solo a livello pedagogico, perché ho il dovere di informare gli studenti dicendo sì, attenzione a Yehuda Alives, ovviamente non glielo posso dire perché tutti sanno che lui sa, che noi sappiamo e così via, che Rashbi non è il vero autore, ma lui sta facendo una questione teologica dicendo facciamo finta che la Zohar sia così antico come quello di Rashbi. Facciamo finta che la Cabala sia più, addirittura più antica della Bibbia. Va bene, è un troppo teologico eccezionale. A me va benissimo. Possiamo anche fare teologia. In questo caso però non è più storia della Cabala.
Sì, io mi chiedevo quali sono le conseguenze di questa premessa di un'antichità così remota della Cabala.
Beh, sul piano dell'esame sono disastrose, se ne può uscire con un 18 risicato, perché...
Ma no, sul scherzando. Piano interpretativo della realtà, diciamo, sul piano filosofico.
Sono perplesso su questo, perché ho due possibili risposte. La prima è... ovviamente che la conseguenza è cercare di raggiungere una profondità teologica tale per cui è necessario ricercare una spiritualità anteriore alla scrittura, anteriore alla Bibbia, anteriore al Talmud, anteriore allo Zohar stesso. Pur dicendo che lo Zohar è scritto nell'Alto Medioevo non significa che non possa essere spiritualmente antico, tanto da essere precedente o coevo alla Bibbia o qualsiasi cosa si voglia. E questa è una possibile risposta. D'altra parte però, in senso quasi psicologico o lacaniano, mi sento da chiedermi perché c'è bisogno di questa antichità o di questa originarietà. Come se ciò che viene dopo non sia successivo, non sia tanto importante o tanto teologicamente importante. Quindi a me lascia perplesso, perché io sono molto suscettibile, sospettoso rispetto a chi reclama un'originarietà più originale degli altri. Lo ritengo sempre un gioco romantico tedesco, più che non è genuino, secondo me. Il nuovo può anche venire dopo, cioè l'originale può venire anche dopo, può scoprirsi anche dopo. Adesso, scusate l'accenno orribile, ma siccome un amico mi aveva appena mandato un testo sulla psicoanalisi della scuola di Francoforte, pubblicato a Mimesis, quindi un testo del tutto politicamente ineccepibile, in exergo ha messo una citazione di Mussolini in cui dice: io non ho inventato il fascismo, l'ho ricavato dall'inconscio degli italiani. Ecco, senza tirare fuori questo esempio, diciamo così, si può dire, Moshe De Leon avrebbe potuto dire: io non ho inventato lo Zohar, l'ho ricavato dall'inconscio degli ebrei. A me vabbè, preferisco questo tipo di risposta paradossale, cioè nel senso, ciò che viene dopo può essere anche più originario, ma non è necessario che sia cronologicamente precedente. Su questo io porti remore anti-romantiche, perché dalle parti di Heidegger e così via, questo genere di originarietà ha sempre portato dei cattivi risultati. Quindi vedo con timore questo fatto di reclamare una originarietà cronologicamente più antica. Si può essere originari, ma tardi. Questo psicoanaliticamente è ok, quindi può esserlo anche cabalisticamente ok, cioè, oppure con, per dirla con Paolo dei Benedetti, ciò che tardi avverrà, che è poi questo.
Grazie.
Grazie a lei.
Allora, l'unico contatto con la Kabbalah che avevo avuto in qualche maniera io fino adesso è stato, era dovuto a questo libro qui, non so se vedete.
Sì.
Che cos'è?
Amico de Souzenel. Il simbolismo del corpo umano. È un libro edito da Servizium, quindi una casa editrice cattolica, che qualche anno fa è stato abbastanza, ha girato abbastanza, diciamo, in certi ambienti, che prende l'albero dei Sefirot come una sorta di appunto, struttura per analizzare gli organi del corpo umano, e poi trarne anche delle indicazioni di tipo medico, ecco così, insomma, quindi una specie di, come dei meridiani dell'agopuntura, tanto per dire, no? Quindi è stata una, e lei una, che si professa, ha quasi 100 anni, quindi penso che forse funziona, non so, non so dire,
sì, questo va collima molto bene con le questioni molto complesse dell'antropomorfismo, soprattutto nella Kabbalah luriana, perché c'è l'idea che tra lo Tzimtzum e il mondo di adesso sia stato creato questo mondo, un uomo primordiale, l'Adam Kadmon, che è simultaneamente una emanazione di Dio o una proiezione antropomorfica di Dio e diciamo così, la base per l'umanità, sia maschile che femminile stessa. Questo ovviamente ha prodotto una serie di produzioni, di espedienti semi-magici, di quasi tarocchi se si vuole, oppure di rapporto con il microcosmo, con il corpo. Quindi hanno anche queste derivazioni con cui ovviamente non posso entrare in questo caso, come l'ascoltatore prima suggeriva, c'è anche un aspetto magico in questo, quindi un aspetto di manipolazione del divino, perché una volta che si proiettano le sefirot sul corpo in senso profondo, allora è la testa Keter, le spalle, il corpo e i genitali coincidono bisessualmente con le sefirot inferiori, e quindi l'atto sessuale e il raddrizzamento delle sefirot. Da lì è abbastanza facile vedere in che direzione possiamo andare, anche di manipolazione delle menti abbastanza fragili. Quindi sono tutte cose molto complesse e molto delicate. Non è illegittimo quello, è solo una versione molto radicale. Ci sono comunque ampie parti che scandalizzavano i rabbini talmudisti, sostanzialmente. Dicevano, voi fate teologia e poi dopo mi dite queste cose qua. Quindi ci capiamo.
Bene. Se non ci sono altre domande, direi che abbiamo anche raggiunto il nostro orario canonico. Adesso vediamo un attimo, diciamo anche oltrepassato, che sono le 8, dicevo. Ringraziare Federico Dalbo per questo importante contributo che ci ha offerto in queste due serate.
Grazie a voi.
Speriamo appunto di avere ulteriori occasioni, ci dobbiamo pensare, insomma, sentirci. Vi rimando a sabato e domenica per chi sarà a Trieste e chi volesse partecipare a questo incontro, e poi lunedì invece avremo sempre su Zoom la presentazione del libro di Monsignor Luigi Nason sulle lamentazioni, sul libro delle lamentazioni. Quindi quello sarà invece sia del Vivo al Veritas sia al solito ora 18:30. Quindi grazie e buona serata a tutti, a risentirci.
Grazie a voi.
Grazie mille Federico.
Grazie, grazie, ci vediamo qui sabato. Grazie.
Arrivederci.
Grazie.
Arrivederci.
Buonasera. Grazie molte.